E adesso diamo il benvenuto ad Antonio Politano. Buongiorno Antonio.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
È un piacere riaverti qui a parlare del Festival delle Letterature di Viaggio, e questa volta per fare un bilancio dell'edizione che si è appena conclusa a Roma. Questo è un festival a cui noi teniamo particolarmente perché è veramente molto ricco di stimoli. Raccontaci un po' com'è andata, quali erano i temi di questa edizione 2024.
È andata bene, lo possiamo dire.
Bene.
Sì, sono stati 40 eventi in 5 giorni, molto intensi. Sì, adesso infatti siamo partiti per uno stacco post-festival. Vi parlo da Siena.
Ah, bellissimo.
Lungo la via Francigena, un altro motivo di viaggio.
Beh,
questa volta di pellegrini del passato.
Certo,
sì.
Certo.
E fra qualche giorno c'è il palio, perciò
diciamo,
c'è un'atmosfera bella carica anche qui. Per tornare al festival, sì, sono stati giorni intensi. Il tema claim, come ci piace dire a noi, che attraversava molti degli eventi del festival, era composito. Siamo partiti dall'idea di Oriente, di Orienti, perché alcuni anniversari ci aiutavano un po' a declinare il tema, perché erano i 700 anni dalla scomparsa di Marco Polo, i 100 anni da quella di Joseph Conrad, i 20 anni da quella di Tiziano Terzani, molto legati, insomma, come si può intuire e come si sa, a un'idea di Oriente, a una pratica di Oriente. E dunque da Oriente poi ci siamo spostati con una specie di sinonimo dell'andare, del viaggiare sul orientarsi, perché quando ci si muove si cercano dei punti di orientamento, insomma, delle direzioni. E poi invece ci è piaciuto aggiungere la parola disorientarsi, proprio per questa idea di procedere, sì, ma anche con un po' di libertà, lasciandosi uno scarto, no? Un'eventuale scelta di strade meno battute.
È importante, infatti, anche questo. Sì.
Lo spaesamento, ogni tanto occorre, se no percorriamo appunto terreni troppo battuti, territori troppo conosciuti. In realtà l'invito un po' a quello, non tanto di ritrattino conoscere perché abbiamo visto, ne abbiamo sentito, abbiamo letto, eccetera, ma quello di lasciarsi un po' più di libertà e di verginità nello sguardo e nell'approccio, proprio per un tentativo di conoscere,
guarda,
diciamo,
questo
direttamente.
Sì, è una cosa molto vera. A proposito di letteratura, era un po' quello che diceva anche Proust, se non ricordo male, no? Il vero viaggio non è nello scoprire nuove terre, ma nel guardare il mondo con occhi nuovi. E quindi questa è la sfida, perché c'è stato per troppo tempo, c'è ancora un'attitudine un po' etnocentrica, per cui noi viaggiamo, oppure viaggiavamo per scoprire, per conquistare. Invece oggi è un po' diversa la situazione, si viaggia forse per farsi spaesare, per disorientarsi, per sorprendersi, no?
Sì, diciamo, dovrebbe essere così, oppure potrebbe essere così. Poi siamo bombardati da informazioni, sollecitazioni, eccetera. Poi siamo immersi in questa grande rete che avvolge tutto quanto. Ecco, disorientarsi in questo senso è un invito anche un po' a sfuggire da questi eccessivi condizionamenti, ma a lasciarsi un po' più di libertà attorno e dentro di sé per fruire del contatto, dell'approccio con luoghi, culture, persone. Non c'è bisogno di andare lontano, ecco, vuole dire anche spostandosi di poco si può incontrare, si può entrare in relazione. Poi l'alterità è chiaro che ci interessa molto, noi abbiamo fatto molti incontri che parlavano di alterità geografiche e anche culturali importanti, o chissà, diciamo, significative, perché quello che facciamo noi nel festival è cercare di, diciamo, di invitare di chi va e poi torna e si fa narratore, no? E dunque restituisce quello che ha, così, quello che è la sua sintesi, quello che ha capito, quello che ha vissuto, quello che ha messo poi su una pagina o chissà, in una fotografia oppure in una forma di racconto che ha prodotto. ecco, è questo quello che facciamo.
Certo, senti, degli autori che tu hai citato, dei personaggi che hai citato, mi viene da pensare che forse Joseph Conrad è quello di cui si parla di meno, no? Eppure il suo impatto anche sulla cultura di massa è enorme, ma forse ancora un po' sotto traccia, forse non si legge più moltissimo, mentre invece è un grandissimo scrittore. Lui poi, oltre ad avere appunto viaggiato nella fantasia, ha viaggiato anche nella lingua, perché lui non era anglofono di nascita, ha scritto dei romanzi fantastici in inglese pur essendo polacco, no? Questo ci racconta proprio tanto di che grande artista, che grande scrittore era, poi in un linguaggio modernissimo e delle problematiche, cioè, pensiamo che Apocalypse Now è tratto da Cuore di Tenebra, esatto. No, non molti questa cosa la sanno, quello è un film di culto, per me uno dei film più belli in assoluto della storia del cinema. E ecco, secondo te come si può ridiffondere un po' la conoscenza di questo autore?
Ma guarda, è interessante quello che dici, tra l'altro voglio sottolineare il fatto che lui è nato polacco nell'attuale Ucraina, perché ecco, la Polonia all'epoca si estendeva anche fino a quei territori, aveva scelto il francese come sua lingua di elezione e poi invece per una serie di vicissitudini è approdato in Inghilterra, perciò l'inglese è diventato la sua lingua.
È pazzesco,
di scrittura.
No? È veramente incredibile.
Immaginate che, però lui era anche un uomo di azione, diciamo, molte cose che poi sono diventate oggetto della sua scrittura, le ha vissute o quantomeno, diciamo, le ha respirate, perché lui era anche marinaio, diventato poi capitano. Perciò il mare, quella dimensione lì, presente moltissimo nelle sue opere, diciamo, la conosceva da vicino. Scusa, la domanda qual era? Perché mi sono perso con Conrad. Come si fa?
Beh, come un po'...
I temi che tratta sono così universali. Pensate solo alla metafora di Linea d'ombra, no? Un suo racconto, romanzo breve, famoso, quella che separa, diciamo, la prima giovinezza della consapevolezza dal passaggio all'età matura, dunque a tutte le domande, alla coscienza del cambiamento che presuppongono. Noi abbiamo voluto, ecco, per dirti il come, abbiamo voluto fare due giochi con Conrad. Uno era un movimento teatrale, come l'abbiamo chiamato, abbiamo fatto una passeggiata da Villa Cerimontana fino al cuore della cosiddetta Chinatown romana, Piazza Vittorio, l'Isola Tiberina, questa è un'altra cosa, con degli attori che hanno recitato brani da Linea d'ombra e da Cuore di Tenebra.
Beh, fantastico.
Poi abbiamo fatto una partita letteraria invece, che è stata molto divertente e che ha coinvolto molto il pubblico. Lì abbiamo messo assieme Conrad da una parte contro un altro campione, diciamo, della letteratura che racconta il mondo, che è Chatwin. Chatwin è un uomo del Novecento, mentre Conrad piuttosto dell'Ottocento.
Certo.
E diciamo, due specialisti dell'uno e dell'altro sono stati chiamati un po' a rispondere a delle domande, e il pubblico ogni volta ha votato per Conrad o per Chatwin, perciò siamo arrivati a un certo punto a un risultato di 5 voti a favore di Conrad contro 2 di Chatwin. Poi c'è stato un intervento finale di rappresentanti di circoli di lettura legati alle biblioteche di Roma, che hanno raccontato il loro Conrad e il loro Chatwin, e anche lì poi c'è stato un voto finale, e alla fine ha vinto Conrad 10-2, per dirti che Conrad, malgrado...
Tiene botta, insomma, meno male.
Sì, anche contro un campione per eccellenza della letteratura di viaggio, per il quale io stavo cercando di votare, anche se riconosco che la qualità letteraria di Conrad è maggiore rispetto a Chatwin, se posso adesso semplificare così.
Sì, no, certo, insomma, assolutamente, sono personaggi molto diversi.
Però Chatwin, diciamo, è legato a dei territori dell'altrove, proprio geografico, come Patagonia, Australia.
Sì.
Che ci parlano molto, però, diciamo, Conrad è modernissimo, come vedi, perché anche il pubblico ha votato 10 volte Conrad e 2 volte Chance, cioè, ha vinto Conrad.
Benissimo. Beh, poi appunto è molto bello questo approccio che rende la lettura e la letteratura qualcosa di vivo, di vivibile anche nel concreto, no? Perché altrimenti si pensa sempre ai libri, cioè, purtroppo c'è questa cosa, specie tra i giovani, che il libro è una cosa che si afferma lì, noiosa, invece la letteratura ti apre tantissimi orizzonti e farla vivere in questo modo è veramente bello. Poi anche questo è un modo di sorprendersi, no? Di ritrovare qualcosa di noi negli autori, anche delle epoche che ci sembrano più lontane. Senti Antonio, ma un'anticipazione sul prossimo, la prossima edizione si può avere?
Sì, giusto. No, noi ci stiamo già lavorando. In realtà abbiamo già stabilito il tema dell'anno prossimo, che anche questa volta ha, diciamo, tre parole chiave: isole, mare, oceani. Dunque cercheremo di far esplodere il tema attraverso una narrazione composita di qualcuno che ci racconterà queste tre categorie. Questo vuol dire che avremo anche una grande attenzione per quello che significa oggi la questione climatica, no? Gli impatti. Per esempio, parlando di oceani che ricoprono, ricordo, il 70% della superficie terrestre, a volte, cioè, spesso non si conosce nemmeno questa cosa, no? Che più di 2/3 della Terra, certo, è acqua. Parlo di superficie, e dell'importanza che ha nell'equilibrio generale. Ecco, noi accenderemo una luce, un focus particolare sull'Oceano Pacifico, che sembra lontano dall'altra parte, forse ne accennavo già l'altra volta, ma insomma ci sono lì degli arcipelaghi che sono quasi destinati a scomparire per l'innalzamento del livello dell'oceano, appunto, in seguito al riscaldamento globale. E là vogliamo cercare di portare delle testimonianze, dei racconti, oltre che delle narrazioni, proprio su quell'altrove che ci sembra così lontano, ma che ci parla di noi, che parla di un destino comune, non di un destino, sembra un destino una parola su cui non possiamo intervenire,
certo,
ma purtroppo di un possibile scenario comune alla specie umana, al sapiens.
Certo.
Perché un'altra cosa, scusami, che volevo sottolineare, che è emersa, che durante il festival, perché abbiamo fatto anche molti incontri dedicati, per esempio, a un confronto tra antropologi, filosofi, storici della letteratura, eccetera, una cosa che è emersa è un tema che attraversa ormai anche il dibattito, diciamo, contemporaneo, quella della non centralità, dell'esigenza della non centralità della specie umana. Cioè,
mi sembra importantissimo, sì. Sì.
La coscienza che non siamo dominanti, oppure che non dobbiamo continuare a considerarci tali, perché ci vuole una maggiore ricerca di equilibrio tra noi e le altre specie e l'intero ecosistema, perché altrimenti questo intero ecosistema, oppure quantomeno il destino nostro come specie, può essere o è messo fortemente in dubbio dall'evoluzione del cambiamento climatico,
certo,
che è causato dal nostro modello di consumo basato sui combustibili fossili, eccetera eccetera. Adesso, questo sembra un discorso difficile e complicato, però essenzialmente dobbiamo capire che dobbiamo stare in equilibrio con il resto.
Ma assolutamente, assolutamente. Diciamo che se siamo riusciti a fare qualche passo per superare l'etnocentrismo, adesso dobbiamo superare l'antropocentrismo,
ecco,
no?
Bravo.
In estrema sintesi, speriamo di farcela.
Ecco. Superiamolo.
Esatto, esatto, mi sembra giustissimo Antonio. Allora, quindi per seguire tutte i preparativi e poi anche i prossimi annunci, cosa devono fare i nostri ascoltatori? C'è un sito, una pagina?
Sì, andare sul sito festivalletteraturadiviaggio.it e poi seguire i social del festival. E piano piano usciranno delle anticipazioni, anche un racconto delle cose che stiamo preparando. Okay.
Benissimo, benissimo. Allora Antonio, buon cammino, buona via Francigena.
Grazie.
E grazie ancora da tutti gli ascoltatori di Radio Città Aperta. A presto.
Ciao, ciao.
Ciao, 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 grazie mille. Sì, veramente molto interessante parlare di queste cose. Noi, insomma, seguiamo sempre con piacere questo tipo di iniziative e di eventi. Allora, siccome abbiamo parlato di Conrad, però non abbiamo parlato di Terzani né di Marco Polo, adesso ripariamo nei confronti di Marco Polo con questo brano di Lorena McKennitt dedicato proprio al grande viaggiatore.